Stiamo parlando delle relazioni rinnovate, ovvero dell'opera della grazia di Dio nel rinnovare le relazioni umane. Lo stiamo facendo considerando l'insegnamento del libro dei Proverbi, che è una miniera, un tesoro, uno scrigno, non soltanto a questo proposito, ma per insegnarci la sapienza ad ogni livello. Abbiamo parlato del fatto che nel libro dei Proverbi esiste una pedagogia biblica e ho espresso tre concetti che riguardano la concezione biblica, che è anche la più realistica, circa l'identità dei nostri figli, perché stiamo parlando delle relazioni in famiglia e in particolar modo delle relazioni tra genitori e figli. I nostri figli sono creature di Dio, sono peccatori e sono una amministrazione che noi riceviamo per poco tempo. E oggi continuerò a parlare di questa relazione che per certi versi è difficilissima. E considererò insieme a voi ancora alcuni versetti del libro dei Proverbi che riguardano tanto i genitori quanto i figli e quindi indicano sia i doveri e, non so se ce la farò questa mattina, anche le promesse, o perlomeno guarderemo alcune delle promesse di grazia che riguardano sia noi come genitori sia i nostri figli. Ovviamente quello che dirò non si applica soltanto nella relazione tra genitori e figli, ma è qualcosa che ha ben più ampie applicazioni in ogni relazione educativa, in ogni rapporto possiamo trovare dei livelli di applicazione. Ma leggiamo intanto due versetti soltanto, poi ce ne saranno tanti altri. Prima di tutto Proverbi 22:6. Insegna al ragazzo, abbiamo letto anche la volta scorsa, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. E poi un altro versetto importante a questo proposito è il versetto 24 del capitolo 13. Proverbi 13:24 che dice: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E la prima cosa che voglio dire è questa, che il libro dei Proverbi sicuramente ha moltissimo da dirci riguardo all'educazione dei figli, sia in modo diretto sia in modo indiretto. In modo diretto perché parla, come questi versetti che abbiamo letto, di circostanze e di questioni che riguardano appunto primariamente e direttamente l'educazione dei figli. C'è una promessa di grazia, insegna al ragazzo la via che deve tenere, quando sarà grande non se ne dipartirà. Certamente questo è un insegnamento diretto: chi risparmia la verga odia suo figlio. Però il libro dei Proverbi è davvero un tesoro per i genitori e per i figli, è un libro da leggere e rileggere in famiglia, da comprendere, da imparare a memoria, perché anche in modo indiretto riguarda diciamo la relazione tra genitori e figli, la relazione educativa. Se fate attenzione troverete almeno 25 volte ripetuta l'espressione esortativa figlio mio, figlio mio, figlio mio, figlio mio, e queste sono tutte tutto l'insegnamento diretto riguardo alla all'educazione dei figli, ma troviamo anche tanta istruzione indiretta, perché tutto quello che Proverbi ci insegna riguardo al lavoro, alla comunicazione, all'uso del denaro, al galateo, anche questo, ci sono delle regole di galateo nel libro dei Proverbi, sicuramente è appropriato insegnamento da parte dei genitori ai figli. Quindi non pretendo di esaurire l'argomento, parlando ancora questa volta, probabilmente una o due volte ancora, sulla relazione tra genitori e figli nel libro dei Proverbi, ma metto davanti a voi e a me stesso questo peso e questo impegno. È un peso che è leggero da portare, perché è la verità della parola di Dio. Studiamo il libro dei Proverbi, leggiamolo, rileggiamolo, insegniamolo ai nostri figli, consideriamolo costantemente. Quindi proseguiamo su questa linea. Oggi mi soffermerò sul modo in cui questo libro della Bibbia ci insegna a educare i nostri figli. E in particolar modo è una applicazione di quanto abbiamo poggiato dal punto di vista dottrinale la volta scorsa. Se i nostri figli sono creature di Dio, se i nostri figli sono peccatori, se i nostri figli sono nostra amministrazione o parte dell'amministrazione che Dio ci dà, allora come dobbiamo educarli? E la prima risposta, e l'unica probabilmente che considereremo questa mattina in parte, è molto semplice: amandoli biblicamente. Sono creature di Dio? In quanto creature di Dio devono essere amate. Sono peccatori? In quanto peccatori devono essere amati, come Dio che ha amato il mondo. E sono amministrazione che Dio ci ha concesso? Proprio per questa ragione deve essere tesoreggiata, deve essere amata, biblicamente. E quindi questa mattina mi soffermerò semplicemente a spiegare che cosa significa amare biblicamente i nostri figli, secondo il libro dei Proverbi, perché l'amore è la chiave che apre tutte le porte. Noi abbiamo la necessità di entrare nel cuore dei nostri figli. Chiunque aspiri a lasciare un segno, ad avere un'azione educativa nei confronti di altri, insegnanti, pastori, genitori, chiunque, semplicemente anche delle persone che devono comunicare un'arte, quindi un artigiano a un discepolo, deve sapere che si deve instaurare un rapporto d'amore, d'amore sincero. Può essere diverso a vari livelli, certamente l'amore tra un marito e una moglie, o genitori e figli, o tra amici, o da un insegnante nei confronti dei propri alunni è diverso, però sostanzialmente deve trarre origine dalla natura amorevole di Dio. Quindi l'amore è la chiave che apre tutte le porte. E se Dio ha tanto amato il mondo da salvarlo mediante la morte del proprio figlio, non dovremmo noi amare i nostri figli allo stesso modo? Il nostro amore certo non sarà sufficiente per salvare la loro anima, ma senza l'amore non incideremo nulla di significativo nel loro cuore. Se non sarà l'amore a muoverci, nulla ci muoverà, e se chi deve imparare da noi non percepirà di essere amato, non si lascerà istruire. Ma come possiamo amare i nostri figli biblicamente? La prima cosa, amare i nostri figli biblicamente significa proteggerli o proteggendoli. Amare un bambino appena nato, provare sentimenti di tenerezza, di protezione, di cura, in fondo non è troppo difficile. Noi rimaniamo sempre sconvolti quando sentiamo di qualcuno che dopo aver partorito un bambino lo abbandona o addirittura fa altre cose perfino peggiori. Si tratta di qualcosa che perfino gli animali fanno. Ma noi vediamo che gli animali si prendono cura dei loro piccoli, anche quelli che magari appena nati riescono a camminare, no? L'abbiamo visto con i cavalli, con altri, siamo rimasti meravigliati tante volte davanti a tanti documentari. Un cavallo appena nato, dopo un po' di tempo, si alza sulle proprie zampe e si nutre dalle mammelle della propria madre. Però viene curato fino a che non ottiene un certo livello di indipendenza. Eppure l'infanticidio, l'abbandono dei neonati e la loro soppressione appena nati o anche prima, mediante l'aborto, sono pratiche che erano molto diffuse nel mondo antico, tra i greci, tra i romani, tra altri popoli pagani. E noi che leggiamo la Bibbia sappiamo molto bene che Dio vieta il sacrificio umano e dice uno dei suoi comandamenti è: non lascerai passare i tuoi figli per il fuoco, perché c'era una divinità che era adorata in Canaan, che alla quale venivano offerti dei piccoli bambini. Magari era un sistema terribile per controllare la natalità, o era anche un sistema per sopprimere quelle creature che magari non erano secondo il gradimento dei propri genitori, magari avevano qualche deformità, oppure magari erano nate femmine quando si volevano dei maschi. In tantissime società ancora oggi c'è la deliberata e sistematica soppressione delle femmine. E c'era questa statua di questa divinità che era cava all'interno, veniva arroventata con il fuoco, e che questa statua aveva le mani come se stesse accettando un'offerta, e quando era rossa e infiammata i piccoli bambini venivano deposti sulle mani di questa divinità e ovviamente consumati dalla potenza del calore. Dio ha sempre vietato questa pratica, ma i greci, i romani si liberavano dalle gravidanze indesiderate in questo modo. E è famosa il fatto che tanti bambini venissero gettati giù dalla rupe Tarpea, magari quelli che avevano delle deformità. E un passo nel Nuovo Testamento, in particolare in Galati capitolo 5 al versetto 20, che questa parola viene tradotta nelle nostre Bibbie stregonerie, in greco è farmacheia, che capite che è la parola dalla quale deriva la nostra parola italiana farmacia, no? Era l'uso di queste pozioni che nell'antichità venivano utilizzate non solo per fare degli intrugli e quindi delle stregonerie, ma in particolar modo come pozioni abortive da dare alle donne. E infatti il giuramento di Ippocrate, no, degli antichi medici, tra le varie cose c'era anche quello di non dare delle pozioni o dei farmaci, ecco, è proprio quel termine, che avrebbero provocato l'aborto. Quindi perché sto dicendo tutte queste cose? Perché vedete, proteggere i nostri figli significa, ed è ovvio, ma è naturale, è necessario dirlo, fare in modo che essi possano venire alla luce, proteggerli quando sono più indifesi. Oggi la Chiesa cristiana ha combattuto delle battaglie proprio perché venisse abbandonato l'infanticidio, venisse, i figli non fossero abbandonati, e affinché non si superasse questa pratica barbara dell'aborto. E non solo la Chiesa antica, ma anche i riformatori hanno parlato contro l'aborto. In Esodo, al capitolo 21, c'è un passo in cui, che è interessante, e vi leggerò il commento di Giovanni Calvino a questo passo. Esodo capitolo 21, i versetti 22 e 23. Guardate cosa dice: se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno o senza che ce ne sia la morte, alcuni traducono così, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, cioè ci sarà la morte, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, eccetera. Guardate come commenta Giovanni Calvino. Se in questo passo la parola morte si dovesse applicare soltanto alla donna incinta, cioè se durante la rissa dovesse essere uccisa la donna, la morte di un feto non sarebbe un crimine capitale. Ma una tale interpretazione è assurda perché il feto, sebbene si trovi nel grembo della propria madre, è già un essere umano e potrebbe definirsi quasi un crimine mostruoso quello di derubare qualcuno della vita di cui non ha ancora cominciato a godere. Se l'assassinio di un uomo è considerato aggravato dal fatto che avvenga quando questi si trova al sicuro nella propria casa piuttosto che nei campi, a maggior ragione dovrebbe essere condannato come un atto atroce quello della distruzione di un feto nel grembo materno prima ancora che abbia visto la luce. Per queste ragioni concludo senza alcuna esitazione che le parole «se ne segue la morte», che nella nostra traduzione sono «se ne segue danno», debbano applicarsi tanto al feto quanto alla madre. Giovanni Calvino. Questa protezione che dobbiamo dare ai nostri figli, ai figli che Dio ci dà, deve certo assumere modalità diverse col passare del tempo, ma in questo contesto io mi riferisco al fatto che se amiamo biblicamente i nostri figli dobbiamo stare attenti ed essere attenti nei loro confronti quando ancora sono maggiormente indifesi e bisognosi delle nostre cure. Credo che qui siamo tutti d'accordo, però è importante che la Chiesa evangelica faccia sapere che è contro l'aborto. Ci sono certamente delle situazioni terribili in cui è davvero estremamente consumante la necessità di prendere delle decisioni, soprattutto quando la salute della madre, del bambino, di entrambi in certi casi, se la gravidanza va avanti, è messa in grave pericolo, ma un aborto non è mai una decisione facile da prendere, anche quando è costretto da certe circostanze che sono terribili. La parola di Dio ci esorta, sebbene a non adorare la vita, certamente a rispettare la vita e soprattutto a proteggere la vita quando è maggiormente indifesa. Amare i nostri figli quindi significa amarli prima ancora che nascano, quando sono piccoli, nella loro infanzia, quando hanno bisogno della nostra protezione, quando sono ancora nella prima adolescenza e magari potrebbero cadere preda di persone che potrebbero approfittare di loro, della loro semplicità, della loro mancanza di sapienza, o del loro carattere che ancora non è perfettamente formato. Proteggiamo i nostri figli. Amarli biblicamente significa prima di tutto questo. La seconda cosa, correggendoli. Amare biblicamente significa proteggere i figli, ma significa anche correggerli. Perché l'amore verso i figli è tanto più maturo e concreto, quanto meno è predominante la componente sentimentale. L'amore verso un figlio adolescente si esprimerà in modo diverso da quando quello stesso figlio era in fasce. Per certi versi sarà più difficile e sarà più impegnativo amare quel figlio di 15, 16, 17, 18, 19 anni che vive ancora in casa nostra, perché quel rapporto comporta altre responsabilità, non solo quello della protezione, anzi quello della protezione man mano diminuisce e deve diminuire, perché dobbiamo insegnare ai nostri figli a camminare con i loro piedi. Ma se doveste esprimere un'immagine d'amore parentale, di amore dei genitori verso i figli, quale scegliereste? Quello di una mamma che allatta il proprio bambino? Quello di un papà che porta a spasso per mano la propria figlia? Oppure magari una madre e un figlio, e una madre e un padre ormai non più giovanissimi, che stanno seduti intorno a un tavolo con il proprio figlio o la propria figlia adolescente e sono ingaggiati in una lunga e dolorosa discussione riguardo all'uso del tempo, al modo in cui ci si deve comportare con gli amici, a come bisogna gestire il proprio corpo, a cosa mangiare, a cosa bere o cose di questo genere. Come viene descritto l'amore dei genitori verso i figli nel libro dei Proverbi? Guardate che quando si parla di amore verso i figli nel libro dei Proverbi, veniamo messi a cospetto di concetti che sono molto disturbanti, molto inquietanti per certi aspetti. Per esempio, leggiamo Proverbi, capitolo 3, versetti 11 e 12. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che ama, come un padre il figlio che gradisce. Questo passo viene ripreso dal libro dei Proverbi. È ampliato e commentato dallo scrittore, scusate, dall'Epistola agli Ebrei, ho detto libro dei Proverbi, dall'Epistola agli Ebrei, è ampliato dallo scrittore dell'Epistola agli Ebrei. Prendiamolo in Ebrei capitolo 13 e leggiamo questo passo che è estremamente istruttivo a proposito della disciplina. Capitolo 13 dell'Epistola agli Ebrei dice così, scusatemi, è 12, perdonatemi, non è 13, non è 13, allora, il versetto dovrebbe essere il 24 o mi sbaglio? Sì, ecco. Versetto 5. Sì, io purtroppo la mia Bibbia, ecco, perdonatemi, ho un riferimento sbagliato. È Ebrei 12, versetto 4. Andiamo avanti. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti quelli che riconosce come figli. Ascoltate però, qui c'è l'applicazione o il commento a questo passo. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi, non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Quindi, quali concetti troviamo collegati all'amore parentale, all'amore di un padre, di un genitore nei confronti dei figli, che, diciamo, è strettamente collegato all'amore di Dio verso noi? I concetti sono quelli della correzione, della disciplina, della tristezza. Qualunque disciplina non sembra al momento essere causa di gioia, ma di tristezza. E se leggiamo era 13:24 di Proverbi, era Ebrei 12:4-11, ma 13:24 era il versetto dei Proverbi. Non so, forse la vista mi comincia, avrò bisogno di un altro paio di occhiali. Ma Ebrei 13:24 c'è un altro concetto molto disturbante riguardo alla correzione, ed è questo, quello della verga. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama la usa, lo corregge per tempo, dice. Quindi sono tutti concetti che, quando si parla dell'amore, perché vedete il contesto è proprio quello: chi odia suo figlio non usa la verga, chi ama suo figlio lo corregge, usa la verga. Dio che ci ama ci corregge, Dio che ci ama ci fa soffrire, causa tristezza, ci corregge, ci disciplina. Quindi comprendiamo che l'amore in senso biblico è quello della correzione dei figli. Voi sapete che io ho tre figli. Il più grande, Giovanni, grazie a Dio, è in Cristo adesso. Il mio secondo, Luca, purtroppo non ha la fede in Cristo e non la professa, anzi tutt'altro. Però la settimana scorsa è stata a casa mia e, parlando di educazione e del fatto di quando erano bambini e del modo in cui io e mia moglie ci siamo comportati nei loro confronti, ha detto qualcosa che è stato per me una causa di grande sollievo e gioia. Ha detto, lui, l'avesse detto Giovanni non mi avrebbe dato tutta quella gioia che mi ha dato, ma l'ha detto proprio Luca, ha detto: io riconosco che voi ci avete educati bene, ci avete disciplinati, avete mantenuto un certo ordine quando eravamo piccoli, ci avete costretti a fare cose che noi non avremmo voluto fare, ma che ci sono giovate adesso. Vi confesso che io non mi sento il migliore genitore, anzi ho fatto tanti errori anche con i miei figli, lo confesso apertamente, ci sono cose di cui mi devo pentire e mi sono pentito, e cose che, e soprattutto omissioni gravi nei loro confronti, ma questa cosa mi ha dato conferma che ogni nostro tentativo di fare del bene ai nostri figli, con il coraggio di ingaggiarci nei loro confronti in una spinta verso il bene, presto o tardi sarà riconosciuta. Quando noi facciamo il bene, spesso non ne vediamo immediatamente il contraccambio, ma verrà in un modo o in un altro. Per questo la parola del Signore ci esorta a gettare il nostro pane sulle acque. Sembra proprio che sia un'azione folle quella di gettare il pane e di gettarlo sulle acque, però c'è una promessa: dopo molto tempo lo ritroverai. E questo è particolarmente vero con i nostri figli. Quando facciamo loro del bene, quando li amiamo, amare i nostri figli in senso biblico, vi assicuro, non è una cosa naturale, ma è il frutto della comprensione e della valutazione della verità. Amare i nostri figli in senso biblico è una disciplina alla quale dobbiamo esercitarci. È un proponimento che bisogna mantenere ed è un investimento a lungo termine. Ricordatevi ancora, ricordiamoci ancora della storia di Davide e del figlio Adonia. Perché ne ha avuto danno Davide da Adonia, che avrebbe voluto usurpare il trono, che non gli spettava, che Dio aveva stabilito ad altri? Perché, prima Re, capitolo 1, versetto 6, suo padre Davide non lo aveva mai rimproverato, non gli aveva mai detto: che cosa stai facendo? Non l'aveva amato abbastanza per correggerlo. Certo lo ha nutrito, certo lo ha fatto, gli avrà dato tanti conforti, l'ha fatto abitare nel palazzo, l'ha protetto, sì, ma non lo ha amato abbastanza da correggerlo. Io ho visto tanti ragazzi nella scuola. Questo è il frutto della mia esperienza. I ragazzi più problematici sono quei ragazzi che hanno avuto dei genitori che hanno delegato altri a educarli. I ragazzi più problematici sono quelli che non si sono sentiti amati dai loro genitori al punto da essere da loro corretti. Sono persone che delegano la scuola, che delegano la chiesa, che delegano gli insegnanti privati. E molti comportamenti problematici di questi ragazzi in età scolare indicano proprio questo. I nostri figli imparano le cose più significative da noi. Le cose più significative le imparano da noi e le imparano a loro spese, cioè quando costa qualcosa, perché non c'è nessuna istruzione che si fa a buon mercato. Quindi amiamo i nostri figli proteggendoli, ma amiamo i nostri figli anche correggendoli. Amiamo i nostri figli parlando al loro cuore per convincerli di peccato. Correggerli non è semplicemente dire: questo non si fa, questo non è giusto, devi far questo, devi far quell'altro. Questa espressione, convincerli di peccato, parlando al loro cuore, riguarda il modo in cui dobbiamo comunicare con loro. Il modo in cui dobbiamo istruirli, il modo in cui dobbiamo correggerli. Il confronto con i nostri figli non deve né può essere soltanto sulla base di uno scontro intellettuale. O per esempio: nella Bibbia sta scritto così, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi andare a dormire alle 9 perché lo dice mamma, perché lo dice papà. Ci sono delle ragioni che noi dobbiamo dare quando ci sono delle indicazioni per loro. Il libro dei Proverbi ci dice che noi dobbiamo parlare al cuore dei nostri figli, e lo riconosciamo questi versetti. custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, da esso provengono le sorgenti della vita. Questo è Proverbi 4:23. Ma guardate ancora una volta, ancora altri versetti. Proverbi 23, il versetto 26. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Qui c'è il modo in cui noi dobbiamo istruire i nostri figli. Parlerò un po' più avanti dell'esempio. Ma figlio mio, dammi non solo le tue orecchie, non solo la tua testa, non solo il tuo cervello, non solo la tua memoria, ma dammi il tuo cuore. Significa che noi dobbiamo confrontarci con i nostri figli non solo intellettualmente, ma comprendere che essi hanno dei sentimenti e che se soltanto se riusciremo a toccare i loro sentimenti, la nostra educazione passerà. Ricordiamoci ancora una volta del fallimento del sacerdote Eli con i suoi figli. Figli miei, perché fate così? Non bastò. Eli non riuscì a convincere i suoi figli che erano fornicatori, ladri, interessati, profani. Leggete la storia in Prima Samuele al capitolo 2. Non riuscì a convincere i suoi figli della loro malvagità, del loro peccato. Lupriolo, in questo bel libro, Istruirli con diligenza, che vorrei consigliare a tutti quanti voi che avete dei bambini piccoli, ma non solo, noi lo stiamo usando, abbiamo cominciato a usarlo anche con Irene, a un certo punto parla di c'è una appendice molto interessante, dice: domande d'aiuto ai genitori per condurre alla convinzione di peccato dei propri figli. Per esempio, dice così Priolo, che quando nostro figlio o qualcuno commette qualcosa, fa qualcosa, gli si dovrebbe o lei si dovrebbe chiedere: sai come definisce la Bibbia ciò che hai appena fatto, ciò che hai appena detto? Se per esempio è una manipolazione della verità, per esempio si potrebbe chiedere: non sai cosa dice la Bibbia riguardo a quello che hai detto? Che è una bugia. E lo sai chi è che una bugia, chi dice le bugie? Sono i bugiardi. E lo sai qual è la sorte che i bugiardi avranno secondo la scrittura? E magari leggiamo loro i passi che riguardano il comandamento di non dire falsa testimonianza, oppure nel libro dell'Apocalisse il luogo di tormento dove tutti i bugiardi andranno. O quando per esempio ci si comporta in modo scortese, violento nei confronti del proprio fratello, della propria sorella, o cose di questo genere. Sai come definisce la Bibbia ciò che hai appena fatto? Ti rendi conto che ciò che hai fatto è peccato? La Bibbia lo chiama puntini puntini. Quale sarebbe il modo più appropriato, o il termine biblico preciso, per dire o rispondere a quella cosa? Cioè cercare di far parlare loro, di aiutarli a tirar fuori quella che è la loro comprensione secondo una concezione, una visione del mondo cristiano del loro comportamento. Cosa hai fatto esattamente? Lasciare che siano loro a descrivere il loro comportamento. A cosa hai pensato mentre facevi o dicevi quella cosa? Meglio che dire perché lo hai fatto, perché generalmente non si rendono conto delle motivazioni che stanno dentro. Ma a cosa hai pensato? Qual era il tuo obiettivo? Che cosa stavi cercando di dirmi? Che cosa avresti voluto ottenere? E poi da lì ingaggiare una conversazione. Ci sono almeno 12 domande che potete considerare, ma il punto è proprio questo: parlare al loro cuore. Perché è estremamente facile vincere delle battaglie intellettuali con i nostri figli quando sono piccoli. È estremamente facile costringerli a tacere quando ci mettono in difficoltà. Io ricordo un episodio che non dimenticherò mai. Probabilmente eravamo in prima o in seconda media, quindi avrò avuto 11-12 anni. E c'era un mio compagno di classe che era estremamente sveglio e c'era il professore di scienze che ci stava spiegando i mammiferi. E uno dei segni o una delle caratteristiche comuni a tutti i mammiferi, diceva questo insegnante, è il fatto che hanno il corpo ricoperto di peli. E questo ragazzino di 11 anni alzò la mano e disse, come si faceva una volta, non è che si parlava, alzò la mano e voleva fare una domanda, disse, ma professore, le balene, i peli ce li hanno? E il professore ci meravigliò, perché si arrabbiò così tanto, che invece di rispondere a quella domanda, cacciò fuori dalla classe quel ragazzino. Tra parentesi, le balene ce l'hanno i peli, l'abbiamo scoperto dopo per delle ricerche, ma il senso è questo: a volte i nostri figli ci mettono in difficoltà e l'azione più vigliacca che possiamo avere è quella di metterli a tacere, di alzare la voce, di approfittarne della loro debolezza. Non si fa così. Ammettiamo la nostra ignoranza, confessiamo il nostro peccato quando non sappiamo cosa dire, ma amiamoli parlando al loro cuore. Uno dei versetti che è più una croce per noi genitori, soprattutto per noi padri, è proprio Efesini 6,4. Padri, non irritate i vostri figli. Non provocateli ad ira. E a volte noi li provochiamo ad ira quando pretendiamo troppo da loro, quando chiediamo loro delle performance scolastiche eccessive, quando ci aspettiamo che ci diano le soddisfazioni, per esempio, che noi non abbiamo avuto. Ma lasciamoli crescere. Diamo loro, indirizziamogli, diamo loro certamente aiuto, sostegno, ma non pretendiamo che siano i geni che magari vorremmo che fossero, o i santi che desidereremmo che fossero già alla loro età. Diamo loro tempo, dobbiamo essere pazienti e pentiamoci e vergogniamoci di noi stessi, di tutte le volte che non lo siamo stati. Parlare al cuore dei nostri figli significa quindi coinvolgerli emotivamente, facendo appello a tutte le loro facoltà, nella consapevolezza che solo quello che tocca i sentimenti si scolpisce nella memoria e solo quello che rimane nella memoria forma il carattere. Lo vedrete. E voi che avete i figli più grandi, lo sapete. Di cosa si ricordano di più i vostri figli? Di quei momenti che magari voi avete dimenticato, però in cui i loro sentimenti sono rimasti coinvolti. E non dimenticheranno mai quelle lezioni. Quarto, istruendoli fedelmente mediante il precetto e mediante l'esempio. Noi impariamo principalmente osservando. Quando desideriamo apprendere qualcosa, e anche quando non lo desideriamo, basta guardare e il modo in cui gli altri si comportano, presto o tardi diventerà anche il nostro comportamento. I nostri figli generalmente si muovono come noi, hanno il loro... molte volte mi capita di vedere un ragazzo o una ragazza e dico, ma guarda, è esattamente sta parlando esattamente come parlerebbe suo padre, come parla sua madre, perché si impara in questo modo dalle cose che osserviamo. Quando ero più giovane, i miei figli maschi erano più piccoli, era assolutamente quasi impossibile fare in modo che Luca facesse dei lavori manuali. Li faceva, perché poi quando abbiamo costruito casa nostra anche lui si è impegnato, però se poteva trovare una scusa su un milione per scansarsi quello che doveva fare, la trovava. Oggi però mi dice che quando i suoi compagni e i suoi amici hanno un problema in casa, c'è qualcosa da riparare, gli chiedono a lui di farlo e lui si presta a farlo. Da dove ha imparato a fare certe cose? Io credo che abbia imparato semplicemente guardando, semplicemente osservando altri che lo facevano in certi casi. Ed è la cosa più noiosa a volte. Io stesso ricordo che quando ero ragazzo ero esattamente come lui. Odiavo andare con mio papà a lavorare, a trasportare i mobili, a montare le porte. E mi rammarico di questo, perché avrei potuto imparare molto di più, ma dopo, ripensando alle azioni viste fare a papà, mi è stato molto semplice utilizzare le mie mani e fare tante cose che oggi riesco a fare discretamente, ovviamente non con quella perizia. Cioè, noi impariamo osservando, oltre che mediante il precetto. Noi impariamo anche ascoltando e apprendendo e comprendendo le motivazioni che ci sono rivolte e il modo migliore in cui quelle stesse cose che ascoltiamo possono diventare anche nostre convinzioni e quando le vediamo praticate da chi ce le insegna. Proverbi 4, versetti 3 e 4, dice così: quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi istruiva dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole e osserva i miei comandamenti. Osserva, mettili in pratica, ma guarda, e noi comprendiamo che non si può comandare ad altri di fare qualcosa che noi non facciamo, sarebbe estremamente ipocrita. E non solo questo, ci sono altri passi, per esempio: figlio mio, sta attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza. Vuol dire che i nostri figli devono essere esortati a guardare il modo saggio in cui noi ci comportiamo. Ricordatevi, la saggezza, l'okma in Proverbi, non è semplicemente la filosofia di vita, è il comportamento. Quindi guarda come mi comporto io. Guarda quello che faccio io. E poi ancora al capitolo 7, il versetto 7, vidi tra gli sciocchi, scorsi tra i giovani, un ragazzo privo di senno. Qui sta parlando delle seduzioni delle donne disoneste e sta dicendo al proprio figlio quello che lui aveva visto. E comunica una conoscenza: ho visto questa cosa e te ne parlo affinché tu non cada in tutto questo. Impara dalle mie riflessioni, impara dalle mie osservazioni. Versetto 32 del capitolo 24, qui si parla del pigro: passai presso il campo del pigro, presso la vigna dell'uomo privo di senno, ecco le spine che vi crescevano, considerai la cosa e mi posi a riflettere e da quel che vidi ne trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare e la tua povertà verrà come il ladro e la tua miseria come un uomo armato. Qui si parla della riflessione che diventa nostra, che viene passata ai nostri figli. Quindi, che significa questo? Amare i nostri figli biblicamente significa proteggerli, significa correggerli, significa parlare al loro cuore, convincerli di peccato, significa istruirli fedelmente mediante il precetto e mediante l'esempio. E Pietro, l'apostolo Pietro, dice che i pastori devono essere esempi nel gregge. E certo, allora qualcuno dirà: perché mio figlio possa imparare qualcosa da me, io devo essere perfetto. Si può imparare qualcosa da una persona che non ci dà un buon esempio? La risposta è sì. Gesù ce lo dice. Vi ricordate quando Gesù dice nel Vangelo di Matteo, lo troviamo al versetto 23, al capitolo 23, i versetti 2 e 3, dice così Gesù: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. E questa è una parola per voi, figli, eh? Molte volte, lo dobbiamo ammettere, noi non siamo coerenti, perfettamente coerenti, come dovremmo essere, e non siamo fedeli nei vostri confronti nel darvi un esempio particolarmente buono. Ad esempio, vi diciamo che non dovremmo essere scortesi, che non dovremmo essere pigri, che non dovremmo essere, che dovremmo ciascuno di noi fare i nostri doveri, e poi a volte siamo noi ad essere scortesi, a rispondere male a mamma, a papà, a voi stessi, a non essere pazienti. Questa però non è una buona ragione, perché voi non lo siate. Perché quello che è giusto è giusto, e ognuno di noi porterà il proprio peso dinanzi a Dio. Fate le cose buone che vi diciamo, anche quando non siamo in grado di essere dei perfetti esempi per voi. Aiutateci, fatecelo notare, affinché noi possiamo ravvederci dei nostri peccati. Ma non prendete, soprattutto voi ragazzi e adolescenti, delle scuse dicendo: ah no, i miei genitori dicono e non fanno, perché sappiamo bene di non essere perfetti, ma sappiamo anche bene che essere migliori è un combattimento. E infine, e con questo io concludo velocemente, l'ultima cosa è il mezzo o gli strumenti di questo amore biblico. Amare biblicamente significa proteggere, amare biblicamente significa correggere, amare biblicamente significa parlare al cuore, istruire, convincere di peccato, dare un esempio, dare dei precetti, certo, ma l'ultima cosa è necessario, è disciplinare appropriatamente. Qui si parla del mezzo, degli strumenti della correzione amorevole, e in particolar modo qui si parla della verga. Allora, Proverbi 29, il versetto 15 dice così: la verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. La questione delle punizioni corporali è molto controversa ed è qualcosa che oggi viene praticamente in molti ambiti e in molti aspetti assolutamente aborrita, se non considerata perfino un crimine o abusiva nei confronti dei propri figli. Ma il pericolo che si vuole evitare è proprio quello di fargli del male. Guardate cosa dice la scrittura a proposito della verga. Proverbi 23:13 dice in questo modo: non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga non ne morrà. Significa che ovviamente l'uso della punizione corporale non deve essere minata, non deve essere mirata, scusate, alla morte o a provocare delle lesioni ai propri figli. No, Assolutamente no, questo sarebbe davvero oltraggioso. Quindi qui ci dà la misura, lo scopo è quello di fare del bene, non del male. E se l'uso di questo genere di correzione provoca del male psicologico o anche fisico, certamente è un uso sbagliato di questo metodo di correzione. E i figli sono tutti diversi. Ricordatevelo. Il mio maestro di scuola elementare usava la bacchetta. E guardate che il mio maestro di scuola elementare è riuscito a insegnare le tabelline a tutti quanti. Non c'era nessuno in quella classe che non sapesse le tabelline uscendo dalla quinta elementare. Beh, oggi nelle scuole medie si vedono delle cose assurde, ma anche il più, tra virgolette, asino o il più duro aveva imparato le tabelline. Sapete qual era il suo metodo? Gli ultimi 10 minuti di ogni giorno ci faceva mettere in piedi, seduti in piedi accanto ai nostri banchi, passava con la bacchetta in mano e a bruciapelo si avvicinava a ciascuno di noi e ci chiedeva 7x8, 6x5, 4x9, 9, e chi indugiava un istante si beccava una bacchettata. C'erano alcuni che ne hanno avute di più di bacchettate nelle mani, c'erano altri che ne hanno avute di meno, ma l'obiettivo è stato raggiunto. Tutti sapevano le tabelline e nessuno di loro è morto, ve lo assicuro. E quel maestro è stato amato fino alla sua morte, anche da quelli che hanno preso le bacchettate in maggior numero. Cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che l'uso della verga non deve essere per il male. Ed è per questa ragione che io vi dico una cosa, io sono assolutamente contrario all'uso delle mani. I figli non dovrebbero mai essere presi a schiaffi, poi già ancora o qualunque altro a pedate, come alcune... Da noi c'è un modo di dire, no? Legnate, no? Dico legnate, no? Perché evidentemente un tempo si usavano, non dovrebbero mai essere usati, non dovrebbero mai essere, se comprendiamo che è opportuno dare delle punizioni corporali, non dovrebbero mai, io ogni qualvolta ho usato le mani nei confronti dei miei figli, mi sono sempre sentito in colpa e mi sono reso conto che di avere sbagliato, perché li ho corretti nell'ira, in modo istintivo, non in modo biblico. Infatti, se guardate, è una cosa interessante che ho fatto una ricerca nella scrittura, guardate tutte le volte in cui nella Bibbia si parla di uno schiaffo, tutte le volte che si parla di persone che hanno preso a schiaffi qualche altra persona, sono sempre persone empie che lo fanno nei confronti di giusti. Prima Re 22:24, un falso profeta nei confronti di un profeta, e Giovanni 18:22, Atti 23:2, prendete questi passi, questo credo che sia importante. Prima Re 22:24, e ho concluso, ho finito. Prima Re 22:24, allora Sedechia, figlio di Chenaana, si accostò e diede uno schiaffo a Micaia e disse: per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te? Vi ricordate chi era Micaia? Era quel profeta, l'unico a dire la verità, al cospetto di tanti falsi profeti che stavano prendendo, stavano in qualche modo seducendo Acab a fare quello che non avrebbe dovuto fare. Questo dà uno schiaffo. Chi è un empio che percuote un giusto? Oppure Giovanni 18:22, e qui è nella storia del nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordate? Giovanni 18, versetto 22, è scritto che appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù. dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? E Gesù gli rispose: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? E se leggete ancora in Atti capitolo 23, 2, qui è la storia dell'apostolo Paolo, è la stessa cosa. Atti 23, versetto 2, dice: il sommo sacerdote Anania comandò che a quelli che erano vicini a lui di percuotere Paolo sulla bocca. È ancora una volta un empio che ordina un giusto di essere percosso. Cosa voglio dire? Voglio dire che la scrittura ci parla dell'uso di questo strumento, della verga. Se volete imparare come bisogna farlo, c'è il libro di Ted Tripp su Pascere il cuore del fanciullo, che è un bel capitolo sull'uso della verga, magari la prossima volta ne potremo parlare meglio. Ma non dell'uso istintivo, in preda all'ira, delle punizioni corporali. Ora io ho concluso. Le cose dette sono estremamente pratiche e non necessitano di ulteriore applicazione. Forse ciò che giova semplicemente è la nostra confessione, il nostro impegno ad amare fedelmente i nostri figli. Non dovremmo applicare proprio a questa relazione Proverbi 27:6: chi ama ferisce, ma rimane fedele; chi odia dà abbondanza di baci. E non dobbiamo farlo nella speranza che l'uomo che corregge alla fine sarà più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Fratelli, due domeniche fa io credo che siamo stati visitati dal Signore quando abbiamo confessato i nostri peccati nei confronti dei nostri figli. Perché abbiamo peccato nei confronti dei nostri figli? Io credo che oggi potrebbe essere un po' più chiaro. Noi pecchiamo quando difettiamo nell'amore verso di loro. E qualunque errore che commettiamo nei confronti dei nostri figli è un difetto d'amore. Ma Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. E noi abbiamo bisogno di essere ripieni di Spirito Santo, perché le relazioni rinnovate si vivono a loro meglio quanto più noi siamo ripieni dello Spirito. Siate ripieni dello Spirito Santo, non inebriatevi di vino, dice l'apostolo Paolo scrivendo agli Efesini. E poi comincia a parlare delle relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra lavoratori e padroni e viceversa. Quindi chiediamo al Signore che ci riempia di Spirito Santo. Io ho scritto una preghiera a conclusione e con questo davvero chiudo. Che sia la nostra preghiera: o Signore, ti prego, accetta la nostra umile confessione e la nostra supplica. Perdonaci per la debolezza del nostro amore verso i nostri figli e concedici di amarli in modo biblico, proteggendoli, correggendoli, parlando al loro cuore per convincerli di peccato, istruendoli fedelmente, incoraggiandoli col nostro esempio e disciplinandoli appropriatamente. Vogliamo essere per loro dei padri e delle madri degni di te, capaci di mostrare loro il tuo amore. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Siamo davanti a te, Signore, stiamo per celebrare la cena del Signore e ti supplichiamo che quello che stiamo per fare possa essere un ulteriore avvicinarci a te, nutrirci mediante la fede del corpo e del sangue di Cristo, per essere ripieni dello Spirito, per amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, per essere sottomessi ai mariti come la Chiesa è sottomessa a Cristo, per curarci educando e allevando i nostri figli nel tuo timore, amandoli biblicamente, senza provocarli ad ira, e per amare i nostri genitori e onorandoli, perché questo è il primo comandamento con promessa, e vivendo le nostre relazioni in ogni aspetto, secondo l'ordine della tua parola. Signore, aiutaci, nel nome di Cristo te lo chiediamo.